Domani. Bene, buonasera a tutti, buonasera anche al nuovo consigliere Michele Occhiuso, grazie della presenza. Allora, direi di partire subito con l'appello, grazie.
Ecco. Alessio Paolo,
presente.
Arzuffi Luca,
presente.
Medini Valentina Beatrice,
presente.
Tiraboschi Luca,
presente.
Togni Lagio,
presente.
Pirola Licia, Bettinelli Gianluca, Bonaita Marco, Androni Carlandrea, Frischmeier Jan, Bertoletti Alberto, Saradini Daniele, Occhio Chiuso Michele.
Possiamo entrare adesso? Va bene. Prego, consigliere Occhio Chiuso, prego, se si vuole accomodarsi. Ben arrivato. Allora, prima di eventuali interrogazioni, volevo rubare un minuto per dare una risposta al consigliere Saradini in merito alla sua mail del 9 marzo, che ha quale oggetto segnalazione in merito ai nuovi provvedimenti dell'ordinanza comunale numero 2 del 6 marzo 2021. Allora, che è successo? Prendo atto che... il consigliere dice che di fatto i parchi, stiamo parlando della chiusura dei parchi, prendo atto che il consigliere ha capito la motivazione e è d'accordo sul fatto della chiusura, ha sollevato il metodo che non è univoco su tutti i parchi. Noi oggi abbiamo 14 parchi in paese, 4 possiamo chiuderli perché sono recintati, hanno dei cancelli, gli altri purtroppo no. E dove è possibile l'abbiamo fatto, gli altri li abbiamo circoscritti con della fettuccia rossa bianca, soprattutto sui giochi dove i bambini è bene che non utilizzino. In merito alla via Torricelli, dopo 2-3 giorni noi siamo andati il sabato, siamo andati a fare un giro, tra le altre cose siamo passati anche da lì. Ci sembrava che fosse libera la stradina, c'era dal cesto dell'immondizia, c'era tirata la fettuccina, ma a me sembrava il passaggio libero, magari qualche giorno prima era chiuso, non lo so, io non sono passato subito, e lì sicuramente è stato un errore, va bene. Però quando siamo passati a sabato probabilmente qualcuno era già intervenuto per sistemare la cosa. E, niente, era solo per dire che anche noi purtroppo più che controllare gli assembramenti, la stessa polizia locale, abbiamo due educatori che girano a giorni alterni, ma girano spesso anche più volte durante la giornata per vedere se nei parchi ci sono i ragazzi che fanno assembramento, parlano assieme a loro per fargli capire il momento, capiamo tutto, anch'io domenica, non questa, domenica l'altra. Una signora è venuta a suonarmi alle 5 del pomeriggio della domenica per dirmi che c'era dietro il riccio una 15 di ragazzi che facevano assembramento. E ho detto, ma io non ho la polizia locale, oggi è domenica. Va bene, ho preso la bici, sono andato là, erano là che giocavano a pallone e schettinavano con dei patini, eccetera. Gli ho parlato molto tranquillamente, gli ho spiegato il motivo perché ero intervenuto e mi hanno ringraziato dell'intervento e gli ho chiesto, però non andate via da qua per andare in un altro parco, perché sennò non risolviamo il problema. Capisco il momento, la DAD, che siete non socializzate, eccetera, però purtroppo anche stasera, telegiornale, quarto d'ora fa, 500 morti anche oggi. Per cui bisogna stare molto molto attenti. A livello parchi, ripeto, facciamo quello che possiamo, questo è l'impegno, c'è. Poi sul fatto del controllo si fa il possibile per far sì che questo avvenga, sia da parte della polizia locale, ma anche di altra gente che abbiamo messo in campo. Se ci sono interventi da parte vostra, prego.
Allora,
Innanzitutto vorremmo iniziare questo intervento sottolineando il nostro disappunto per lo spiacevole episodio intercorso durante l'ultimo Consiglio Comunale, episodio nel quale il nostro segretario comunale si è allontanato dall'assemblea in corso senza alcuna spiegazione. Ancora più spiacevole che lei, signor Sindaco, in qualità di presidente di questa assemblea, abbia prima chiesto che le interrogazioni venissero fatte a coda del Consiglio, sapendo che il segretario non sarebbe stato presente a tali interrogazioni, ma soprattutto in secondo luogo che a tali fatti non sia stata data alcuna comunicazione ai membri del Consiglio stesso. Nonostante non si siano infrante alcune leggi in termini giuridici, evidenziamo che atteggiamenti di questo tipo sono sintomo di scarso interesse e rispetto, soprattutto nei confronti di questa minoranza e per estensione dei cittadini che rappresentiamo. Tornando alle questioni più urgenti che riguardano l'amministrazione del territorio, i cittadini, come ormai è chiaro, soffrono come non mai prima d'ora di un malcontento generale, un'insofferenza sicuramente aggravata dalla frustrazione della pandemia, ma accentuata anche da alcune scelte che sono state fatte, o meglio da azioni che non sono mai state realmente intraprese, come la situazione e lo stato di alcuni tratti di marciapiedi pericolosi e inadatti, specie per alcune persone, soprattutto quelle diversamente abili che le percorrono, i parchi nuovamente chiusi, come appunto adesso appena ha spiegato, che non hanno affatto arginato il problema degli assembramenti tra i più giovani, ma hanno invece aggravato una viabilità di per sé già compromessa, e poi spiegherò dopo. I lavoratori del paese, i quali erano stati promessi più proprio nell'ultimo consiglio ristori e sussidi, che ancora sono in attesa di risposte. E la tanto attesa detassazione comunale delle sue addizionali, nonché lo sgravo richiesto della TASI, che non sono mai state realmente prese in considerazione. Infine ci si interroga molto sulla questione delle spropositate e vertiginosi aumenti delle tariffe idriche, questione che non hanno avuto ancora alcun chiarimento. La questione che più di tutti ci preme sollevare ora è se a questa amministrazione interessa davvero la nostra opinione e soprattutto se intende instaurare con noi un rapporto costruttivo e collaborativo grazie anche alle nostre osservazioni, le nostre opinioni e le nostre annotazioni. Se questa è la strada che si vuole percorrere, ci aspettiamo maggiore considerazione e la pretendiamo. Altrimenti la nostra posizione diventa inutile e il nostro tempo sprecato e il Paese non ha tempo da perdere. E mi ritorno un attimo personalmente sulla questione dei parchi che ho sollevato, perché la questione mi ha riguardato da vicino, ovviamente è il parco che è vicino alla mia abitazione, e io stesso sono stato appunto, avevo notato che era stata completamente transennata, come ho detto giustamente tutti hanno chiuso i parchi ed è giusto che siano stati chiusi, però chiudere forse l'unico parco che è stato sbarrato completamente da un passaggio, una signora molto anziana e molto in difficoltà, molto diligente, ha voluto percorrere l'intero tratto che non attraversasse il parchetto, quindi tutta la strada che a tratti presentava anche un marciapiede pericoloso e si è strottata anche una caviglia. Io personalmente percorrendo il parco, poi dietro al 700 mi trovo invece ragazzi che brindano di tutto e di più. E quindi la segnalazione è nata da qua. C'è una signora diligente che magari aveva solo necessità di attraversare un parco e è stato sbarrato. Un parco invece molto grande era in balia di un campo estivo, insomma. Era da lì che era nata la segnalazione.
Allora, molto velocemente, sull'uscita del segretario, allora innanzitutto le interrogazioni sono state poste alla fine per dare spazio subito all'ingegner Piazzini, perché dovevamo parlare di discorso rurale, la cos'era? Riqualificazione urbana, pardon, sulla riqualificazione urbana, e mi sembrava corretto non lasciare un professionista qui fino a ora, non dico tarda, ma comunque mi sembrava corretto dare precedenza all'architetto, all'ingegnere Piazzini. Sull'uscita del segretario non c'è nessuna, adesso poi magari risponderà lei, ci mancherebbe. Comunque non ritengo ci sia nessuna mancanza di rispetto, ma in questa situazione, allora stasera abbiamo fatto, ve l'ho già detto, abbiamo fatto in presenza per rispetto, perché mi sembrava corretto, per il subentro del nuovo consigliere Michele Occhiuchiuso, se no io l'avrei fatto online, perché siamo in zona rossa, 500 morti oggi, non so se ci rendiamo conto, 500 morti. Presezzo 22 contagiati, 18 in isolamento fiduciario, 17 in isolamento fiduciario, 22 contagiati, quelli che sappiamo. Situazione di crisi, azioni non intraprese. Allora, sui bandi noi abbiamo chiuso, mi pare, il discorso vecchio bando e stanno gli assessori stanno già lavorando per i nuovi codici Ateco e reinserire quello che è avanzato dei vecchi bandi per uscire con nuovi bandi, sia per le famiglie sia per le imprese. Azione non intraprese, marciapiedi. Allora, mi pare che in questi 7 anni qualcosa abbiamo fatto. Abbiamo giusto fatto un incontro con l'assessore, ho fatto un incontro con l'assessore e il delegato dei lavori pubblici Vittorio Iometti non più tardi di 15 giorni fa, e fra le cose che avremo intenzione di fare quest'anno è sicuramente una radicale sistemazione dei marciapiedi in generale, e metteremo qualche decina di migliaia di euro appunto per questo tipo di intervento, assessore. TASI, TOSAP, TARI, eccetera, l'intenzione è quella di andare incontro ancora, come è stato fatto l'anno scorso, alle attività produttive per quanto riguarda la TARI e TOSAP, questo che è quello che abbiamo fatto l'anno scorso, lo stiamo definendo. Sulla tariffa idrica sapete benissimo i motivi che ci hanno portato a questo aumento. Dal 2008 Idrogest non poteva aumentare le tariffe perché non era operatore salvaguardato, cioè non avendo la completezza del ciclo idrico integrato, giusto Andrea? Vuol dire dalla sorgente allo scarico nelle fogne, giusto per essere chiari, non avendo il ciclo completo, no? La legge dice che non puoi essere salvaguardato. Ci sono state fior di sentenze, eccetera. Alla fine si è deciso che l'operatore unico che potesse agire e subentrare anche nella zona isola per la gestione del ciclo idrico integrato fosse Uniacque. Uniacque è entrato, ha adeguato le tariffe a quello che già da tempo, da anni, nel resto della provincia pagano. Questo è quello che è successo. Non stiamo pagando più di Bergamo. Abbiamo risparmiato come isola in 12 anni circa 4 milioni di euro di bollette. I cittadini dell'isola bergamasca hanno risparmiato 4 milioni in tutti questi anni. Nonostante questo, Idrogest a suo tempo ha sempre fatto investimenti degli anni. Poi, adesso c'è un'interrogazione, una richiesta, poi ci sarà Andreoni che è più dentro di me, c'è in corso una richiesta ad Arera di chiarimenti sul fatto di poter eventualmente dilazionare questi aumenti, ma l'avevamo già chiesto noi come sindaci 2 anni fa quando erano iniziati i rapporti con Uniacque, molto turbolenti all'inizio, ma il presidente Paolo Franco e assieme al suo CDA dicevano che non era possibile fare questi tipi di interventi. Insomma, è passato del tempo, addirittura questi sono dati a riconteggiare, conguagliare il 19, l'anno 19, giusto? Cosa che è quello che sembrerebbe un attimino in discussione. Andrea, se vuoi fare una precisazione, prego.
Sì. Allora, io fare un piccolo intervento, comunque colgo l'occasione di questa interrogazione. Avrete visto che nelle settimane scorse è arrivata da parte della segreteria una mozione presentata da un'associazione presente sul territorio proprio per affrontare questo problema. Siccome io ho fatto parte per circa 2 anni del comitato di indirizzo di Uniacque, ho visto proprio in diretta come si è evoluta questa cosa, quindi mi sembrava una cosa, diciamo, meritevole di un minimo di approfondimento, dopodiché la mozione non è all'ordine del giorno, quindi non la discutiamo, però niente vieta di magari approfondire un momentino la questione. La questione, come diceva il sindaco, è che appunto noi abbiamo dovuto entrare nel bacino di Uniacque a seguito della sentenza del Consiglio di Stato del 2016 che ha dichiarato Idrogest non conforme alla normativa, quindi abbiamo dovuto fallo prima, però per tutta una serie di vicende si è arrivato nel 2019 quando c'è stato questo passaggio. Nel passare sono successe due cose sostanzialmente. La prima è che appunto è stata applicata la tariffa di tutto l'ambito, che era diciamo un po' più alta rispetto alla tariffa che applicava Idrogest, perché come ha detto giustamente il sindaco era ferma dal 2007-2008 perché per motivi diciamo normativi Idrogest non poteva adeguare la tariffa. Io ho fatto parte anche del consiglio di sorveglianza di Unica nel periodo dal 2010-2014. Non ricordo benissimo che già in quel periodo si parlava che sarebbe stato opportuno, diciamo così, aumentare la tariffa di un 10%, ma di fatto non si è mai potuto fare proprio perché c'era questo blocco normativo. Il punto però è che, primo, è stata prevista questa retroattività in modo, non dico improvviso, ma sostanzialmente molto veloce, è stato deciso che questa tariffa doveva essere applicata dal 1 gennaio 2019 anziché da novembre quando c'è stato il passaggio. Dopodiché c'è un'altra norma che viene citata nella mozione e che fa parte della regolamentazione che ARERA ha stabilito e che prevede che dove ci siano delle differenze tariffarie nell'ambito di uno stesso bacino, il gestore debba prevedere un percorso di convergenza, tradotto non che la tariffa sia obbligati ad aumentarla subito d'amblè dal precedente livello a quello finale, ma si può prevedere un periodo di avvicinamento. Questo percorso era stato anche proposto, di fatto poi non è stato applicato, quindi la mozione dice sostanzialmente chiediamo che questo percorso venga applicato, anche perché in altre zone della provincia, per esempio in Basso Sibino, è stato applicato. Su questa cosa ci sono già stati interventi, ci sono già state risposte anche di Giugnacco e dell'Ato. I sindaci hanno già fatto un passo, che è quello di scrivere all'ARERA chiedendo un parere circa la legittimità di questa retroattività al 1 gennaio 2019, probabilmente poteva in quell'occasione essere chiesto anche un parere rispetto alla applicabilità di questo percorso di convergenza, nel senso che è comunque previsto la normativa, per cui per come la vedo io, quantomeno, poteva essere previsto. Chiaro che si sarebbe dovuto vedere un po' tutti i conti di quello che veniva fuori a livello di bilancio anche di Uniacque, però cioè, è una norma, quindi in quanto tale uno dice perché non è stata applicata. Ecco. Mi fermo qui, nel senso che adesso i sindaci hanno fatto questa lettera, non so se ARERA ha dato qualche risposta. So che ci sono state anche altre lettere fatte da ARERA sempre sulla tematica e quindi siamo un po' tutti in attesa di vedere. Io mi fermerei qua. Cioè.
Adesso. Allora, diciamo che l'unica cosa pendente a livello Uniacque, che è pendente, che è opinabile, è il discorso, come ho detto io, come ha ribadito il consigliere Andreoni, è il discorso del conguaglio che è stato fatto dal 1 gennaio 2019, quando il gestore era ancora Idrogest, perché fino al 16 di novembre del 2019, il 15 novembre 2019 è stato l'ultimo giorno in cui Idrogest ha gestito la nostra rete. Dal 16 novembre 2019 è subentrato Uniacque, ma si sapeva già da tempo che avremmo adeguato le tariffe almeno del 30% noi e almeno del 60-70% delle attività produttive. Ma questo perché, ripeto, Idrogest aveva dovuto mantenere la tariffazione bloccata. A differenza, per esempio, di Cogeide, l'Idrogest della Bassa, Treviglio, Caravaggio, eccetera, c'è Cogeide, è stato salvaguardato, è un gestore salvaguardato, per cui loro, al pari di un'acqua, stanno gestendo ancora per un paio d'anni, poi non so come finirà la cosa, il settore idrico. Mi pare un paio d'anni ancora, sì. Poi, l'ultima cosa che avete, che ha detto il consigliere, il rapporto con la maggioranza. Il Paese non ha tempo da perdere. Mi pare che i rapporti con la maggioranza e la minoranza siano di tutto rispetto, nel senso che ognuno gioca la sua partita. Non ci siamo mai nascosti dietro un dito e non abbiamo mai respinto a priori le proposte della minoranza. Anzi, in alcune occasioni, non solo alcune, abbiamo anche accettato le proposte, anche nella precedente amministrazione, che erano uscite dalla minoranza. Per cui non c'è nessuna preclusione, assolutamente. Non è però, come si discuteva sabato qui, quando abbiamo fatto la commissione bilancio, chiamiamola così, abbiamo parlato di bilancio, eccetera, è venuto così alla luce il concetto che quello che tu vuoi fare oggi non riesci a farlo oggi, ma devi progettarlo, devi creare i fondi, c'è tutta una serie di passaggi burocratici che ti impongono certe strade che se non percorri non ti portano a nessun risultato. I tempi purtroppo sono abbastanza lunghi. Abbiamo chiuso i vecchi bandi, ne stiamo riaprendo i nuovi e sicuramente stiamo facendo il possibile per. So che il governo in questi giorni, mi pare col decreto rilancio, è partito ancora o sta partendo con dei nuovi sovvenzionamenti, anzi oggi a mezzogiorno mi pare partivano le richieste per i contributi a fondo perduto da parte delle attività produttive, partite IVA, eccetera, eccetera. Noi cerchiamo di fare il possibile per andare incontro nel nostro piccolo anche alle nostre attività produttive. L'abbiamo già fatto recentissimamente e continueremo a farlo, assolutamente sì.
Volevo aggiungere, Paolo, coglievo l'occasione per dire che praticamente i 6 bandi che abbiamo fatto per la famiglia, il bando delle attività economiche, il bando per i buoni spesa e il bando delle borse di studio, sono tutti hanno tutti ancora un residuo attivo, cioè tutti i fondi che avevamo messo a disposizione non sono stati esauriti, quindi l'offerta che avevamo fatto è stata superiore alla domanda. Proprio per questo andiamo a riproporli, cercheremo ancora di renderlo il più semplice possibile e avevamo già fatto uno sforzo soprattutto per quanto riguarda sia la modalità che la richiesta di dati. Siamo già tecnicamente pronti, però qual è il problema? Che adesso, essendo questo bilancio chiuso, dobbiamo aspettare l'approvazione del bilancio consuntivo per riattingere a questi fondi. Quindi ci stiamo attivando per essere pronti, appena verrà approvato il bilancio, uscire subito con questi nuovi bandi per utilizzare questi fondi.
Allora, dunque. A me fa piacere avere delle risposte a quelle osservazioni che vengono fatte, principalmente perché noi da un consiglio all'altro abbiamo praticamente nessuna occasione per interfacciarci e vederci, quindi adesso mentre voi stavate esponendo avete pian pianino detto alcune questioni, alcune che già più o meno sapevo, altre che non sapevo, alcune cose che avevo sentito dire. Sarebbe quindi bello che oltre alle proposte, alle delibere del giorno, che sono all'ordine del giorno, insomma, che sono nella maggior parte dei casi di carattere molto tecnico e comunque questioni già decise, sarebbe anche carino iniziare il consiglio aggiornando anche la minoranza sui progetti che la maggioranza sta studiando, sta verificando, come appunto mi avete detto che il bando lo state studiando bene, lo prendo adesso e sono soddisfatto che vengano comunque presi anche i soldi in avanzo da tutti i bandi che sono stati realizzati. Personalmente continuo a sostenere che alcuni di questi bandi non erano essenziali, come l'ampliamento del bando delle borse di studio, che io non ero assolutamente d'accordo sul ampliare la fascia di merito, perché non vedevo alcun merito, specialmente in una didattica di questo tipo. e vabbè, poi altre osservazioni che ho fatto su altri bandi nelle altre occasioni, però la questione è che secondo me potrebbe essere interessante all'inizio di un consiglio aggiornare la minoranza su quello che si sta facendo e che ancora non è all'ordine del giorno perché si sta valutando, e quindi potrebbe poter instaurare un dibattito costruttivo magari con le nostre osservazioni, così come sulle strade qualcosa avevo già sentito, che in realtà le strade, che avevo già il problema di alcune strade che avevo già sollevato in alcuni consigli precedenti, non si possono intraprendere così su due piedi, poi anche la storia delle multe che se non rientrano alcuna parte, insomma qualcosa mi era giunto ed è per quello che però non tutti magari lo sanno, e giustamente sarebbe anche carino il dibattito, così appunto come sulla questione Uniacque, che non conosco particolarmente in realtà, e mi fa piacere invece avere avuto una spiegazione chiara di quello delle motivazioni. E il malcontento principale di questo vertiginoso aumento era il fatto che va a sommarsi a un periodo difficile e a un aumento che è appena arrivato anche in questi giorni di altre tariffe che andranno aumentate, e so che il Comune in quel caso non c'entra, cioè neanche neanche c'entra niente, energia e gas, però andranno aumentate anche quelle, quindi a queste si sommano un sacco di problematiche che poi ognuno ha, e quindi il malcontento aumenta. E quindi niente, per concludere, so che i rapporti non sono persi, insomma, però ci piacerebbe, ecco, che noi facciamo delle osservazioni non tanto per distruggere il dialogo, ma per dare, quindi ci piacerebbe da parte vostra che ci fosse anche durante il Consiglio, che come aveva già detto anche Ian nelle volte scorse, è l'unico momento in cui abbiamo un momento di confronto tutti insieme, di poter essere aggiornati anche su quello che si sta studiando, si sta lavorando.
Mi interviene, scusate, sento l'obbligo di intervenire sul discorso delle borse di studio, perché è stata una scelta ponderata e penso pensata. Io mi permetto di rispondere questa volta come padre di un ragazzo che ha trascorso 2 anni a fare la didattica a distanza. Io vi dico che per questi ragazzi è molto difficile stare 5 e più ore al giorno davanti a un computer, perché poi anche nel pomeriggio ci sono le interrogazioni, c'è l'assenza dei laboratori purtroppo, provate a pensare alla difficoltà soprattutto del discorso di socializzazione, i dati stanno parlando di un forte abbandono scolastico e questo sta preoccupando molto, provate a pensare a un istituto tecnico che per 2 anni non fa laboratori, che orientamento sta dando a questi ragazzi? Quindi da questo punto di vista io mi permetto di sottolineare che è stata una scelta coraggiosa quella di voler premiare questi ragazzi che, nonostante in questa situazione difficile, in cui c'è tutto anche un discorso di socialità, perché la scuola prima di tutto è socialità e sta venendo meno, li abbiamo voluti premiare per l'impegno che ci hanno messo, se sono riusciti a ottenere determinati risultati. Chiaramente non nascondiamo che questo voleva essere anche un aiuto economico alle famiglie, quindi il fatto di aver messo più fondi a disposizione alle borse di studio era anche per coprire quella fascia di età che magari per bonus bebè, asili nido, l'aiuto del discorso dell'acquisto libri dell'elementare eccetera, era una fascia che era abbastanza scoperta, l'abbiamo voluta attraverso questo canale favorire, di modo che abbiamo dato una risposta complessiva anche a questo settore. Abbiamo avuto una risposta significativa perché c'è stato sicuramente un aumento di queste borse, però ecco, non abbiamo voluto solo limitarci al discorso del 7 e dal 7,5, sinceramente ve lo dico, era proprio per incentivare questi ragazzi sulle motivazioni, e io vi garantisco che in questo momento per chi ha dei figli è veramente veramente difficile motivarli, entusiasmarli e fargli credere ancora nella didattica e nella scuola, perché questi ragazzi stanno perdendo fiducia nella politica, negli adulti e nella società. Io mi chiedo che senso ha mettere l'ora di cittadinanza a scuola quando poi loro stanno dando questo spettacolo, è pietoso. E questi ragazzi, soprattutto, mi faccio riferimento ai 17-18 anni, hanno toccato sulla loro pelle tutte le contraddizioni possibili e immaginabili di questo mondo politico. Come li vogliamo avvicinare a un impegno sulla società se la società li sta facendo vivere tutte queste contraddizioni? Abbiamo cercato di mettere un piccolo spiraglio di luce, proprio piccolo, però vi dico che io come genitore sono veramente in difficoltà a sostenere determinati discorsi davanti a mio figlio, perché la realtà che vivono sulla loro pelle è veramente pessima, e su questo dovremmo interrogarci noi, per quello che poi, apro una parentesi, ben venga tutto quel discorso di cui vi accennavo, ho telefonato Ian, sul discorso del volontariato, perché questo secondo me è una pezza per far riacquistare quella fiducia sociale nei ragazzi, nelle giovani generazioni. Altre soluzioni, se ce le avete, ditecele, le appoggiamo sicuramente. Grazie.
Allora, se non ci sono altre interrogazioni, vai.
Ringrazio l'assessore Bonaita perché nelle risposte che ci dà, devo essere sincero, è una risposta sempre abbastanza puntuale e fedele, una risposta anche tecnica su quello che noi ci aspettiamo. Giustamente il consigliere Saradini sollevava una questione non solo sua, ma una questione del paese che ci viene segnalato, come mai tutte queste borse. Poi, avendo da parte vostra una risposta di questo tipo, capiamo e apprezziamo l'impegno che profondete per poter ovviamente sopperire a questo tipo di problema che noi possiamo sì immaginare, ma non gestendo l'attività amministrativa e quindi in questo caso anche le borse di studio che voi potete elargire secondo questo tipo di ottica. Noi ci ritroviamo il fatto compiuto, la segnalazione viene ovviamente dal paese, dalle persone, e quindi giustamente la questione che noi solleviamo è per dare un po' voce ovviamente alla cittadinanza. Questo è perché, come dicevi tu giustamente, sulla socialità e sul volontariato, ovviamente l'amministrazione comunale non è volontariato, però è comunque alla fine, detto in soldoni, in un paese, in una realtà come la nostra, è un gruppo di persone, noi come voi, vi date da fare, alla fine è un darsi da fare tutti quanti per gli altri. Quindi voi giustamente proponete e noi siamo in minoranza e accettiamo quello che voi proponete, dobbiamo accettarlo, e l'unica arma che abbiamo fondamentalmente è quella di rivolgerci a voi. Quindi tante volte magari lo facciamo non con livore, ma lo facciamo con cercando di portare sul tavolo le obiezioni o le idee che qualcuno per strada magari ci ferma, cosa che ultimamente per voi è difficile, ma anche per noi come minoranza riuscire a accettare o a ricevere determinate informazioni è veramente difficile. Non a caso sull'aspetto sociale fino a un anno fa magari battagliavamo, per modo di dire, un po' di più, adesso la cosa si è un po' calmata, ma perché fondamentalmente non c'è attività, non c'è comunicazione, non c'è incontro. Solo un'ultima cosa, ecco, volevo solo chiudere così, solo un'ultima cosa, solo sul discorso che diceva prima Daniele e che al quale ha già risposto imparzialmente il sindaco per quanto riguarda quello che è successo la volta scorsa in merito al segretario comunale, che ha tutto il diritto di andarsene per i suoi ovvi motivi. La puntualizzazione che noi facevamo è che le cose le prendiamo solo come atto, come un atto dovuto, senza neanche essere magari preavvertiti, che ci sta benissimo perché tutti abbiamo i nostri impegni, io arrivo tardi, mi dimentico, quindi era solo, penso, la puntualizzazione che faceva in questo caso Daniele era solo sul discorso magari essere leggermente avvertiti prima. Noi abbiamo ricevuto da voi l'informazione di dar voce a un ingegnere, a un professionista per poter parlare, nel momento in cui noi dovevamo parlare, ci sentivamo e ci sentiamo ancora tuttora un pochino più tutelati per le nostre parti che abbiamo, e vedendoci andare via il segretario comunale senza neanche averlo saputo, ci è dispiaciuto. Questo noi volevamo dirlo senza polemica, ma giusto per chiarire un attimo la questione. Ecco, tutto qua.
Bene, una piccola puntualizzazione. Stasera alle 18 ci siamo trovati per il progetto Gramigna, che non sarà solo le 2-3 settimane solite di giugno-luglio, ma partirà adesso aprile e arriverà fino a settembre-ottobre. Questo sempre per tenere impegnati i ragazzi in attività. Gramigna è nato per il discorso del verde, no? Manutenzione delle, aiuole, sistemazione delle staccionate, eccetera, e quest'anno stanno inventando con l'ausilio della Protezione Civile anche, grazie ai ragazzi della Protezione Civile, qualche lavoretto da fargli fare per tenerli impegnati, sti ragazzi, dalla prima superiore in su ci sarà anche questo progetto, e stiamo già parlando di CRE. Stiamo già parlando con l'oratorio, settimana scorsa c'è stato un incontro online con l'oratorio per incominciare a parlare di CRE. Per cui ecco, i ragazzi sono assolutamente nelle nostre, nei nostri pensieri, sono soprattutto loro, giusto, tutto il resto della popolazione ci mancherebbe, ma come diceva giustamente Marco, chi sta soffrendo tantissimo oggi sono i ragazzi. Hanno bisogno di uscire, hanno bisogno di socializzare, hanno bisogno di trovarsi nel rispetto delle regole e tutto quello che c'è da rispettare. Bene, allora possiamo partire con il primo punto all'ordine del giorno, che è surroga consigliere comunale dimissionario. Allora, in seguito alle dimissioni della consigliera Alessandra Rimedio, andando a scorrere la graduatoria delle elezioni, eccetera, è risultato che il signor Michele Occhiochiuso è colui che ha diritto a subentrare alla consigliere Rimedio. Per cui questa sera si tratta di deliberare tutti assieme, approvare, mi auguro all'unanimità, la surroga del consigliere, che di norma è decaduto immediatamente dopo la consegna del, per cui non c'è stato neanche bisogno della presenza della consigliere Rimedio. Per cui metterei agli atti, ai voti, la surroga, se siamo tutti d'accordo. A chi è d'accordo? Unanimità. Facciamo l'immediata eseguibilità. Unanimità. Benvenuto Michele. Prego, se vuoi dire qualcosa, prego.
Grazie. Volevo segnalare alcune cose che mi hanno fatto presente. Per esempio, i ciclisti che da Presezzo vanno verso Bonate e da Bonate che vengono verso Presezzo, è stato chiuso la pista ciclabile con delle barriere che o scendono dalla bici e la attraversano, e via Veneto con la traversa via dei Gelsi, qui vicino alla Esso, è stato chiuso con delle barriere, e quindi esatto, ma i ciclisti non riescono a attraversarla pedalando, devono scendere e poi risalire, oppure deviano, vanno sulla strada e rischiano di grosso. E niente, l'altra cosa che mi hanno segnalato, girando anche con Fevapi eccetera, che adesso non potrò più farlo, almeno in Presezzo, però probabilmente lo farò per Ponte, la mancanza di consegna degli F24 per poter pagare l'IMU e altre oneri al comune. Questo è quanto.
Allora, per quanto riguarda la pista ciclabile, quegli archetti li abbiamo messi di proposito perché ci sono stati segnalati dagli abitanti proprio dalla zona di via dei Gelsi, ci sono stati più volte degli incidenti, chi usciva da via dei Gelsi arrivavano le biciclette di corsa e più di una volta si sono scontrati. Per evitare questo, scendere dalla bici un attimo e girare intorno, forse è più sicuro che la gente si schianti contro le macchine che escono. Sono già successe, proprio ci hanno chiamato e la soluzione che siamo riusciti ad adottare è quella.
Come c'è l'unità abitativa sotto?
Dove ci sono. Sono stati loro a segnalarci la pericolosità, perché più di una volta sono stati gli incidenti. E hanno rischiato, qualcuno ha rischiato veramente di farsi del male.
Mi scusi, non ho capito bene sulla questione degli F24, mi può ripetere?
Gli F24 per... Prego? Gli F24 per il pagamento dell'IMU e di altri oneri che deve riscuotere il Comune, perché mi risulta, almeno dagli anni precedenti, l'avevo anche sentito, che ce n'è una buona cifra che il Comune riesce a incassare perché non arrivano gli F24.
Allora, quindi il recapito a casa degli F24 relativi alla tassa, alla Tari, perché noi inviamo gli F24 a domicilio per la Tari, per l'IMU è in autoliquidazione, adesso siamo un poco in anticipo, l'IMU è sempre una seconda casa oppure sulle attività. Quindi è una questione di avere i documenti disponibili, quindi i moduli, oppure il fatto che il comune non riesca a riscuotere.
Ma forse se non ho capito.
Sugli immobili non come prima casa, come esempio dei garage o dei capannoni secondari, insomma. Ecco.
No, forse mi sembra di capire che facendo il raffronto con Ponte San Pietro o altri comuni, questi comuni fanno il servizio di mandare a casa precompilato l'F24. Presezzo non l'ha mai fatto, quindi è un tributo che il contribuente deve calcolarsi in autoliquidazione e fare l'F24 di sua iniziativa. Non abbiamo mai fatto questo tipo di servizio. La Tari è un'altra cosa.
Tari arriva, l'IMU invece è in autoliquidazione, questo vuol dire che accedendo al sito si precompila, al sito del comune si fa l'attività e poi si ha il documento. Ma noi non è come gli altri comuni che spediscono, come diceva Bonaita. Il comune di Presezzo non ha mai spedito gli F24 per l'IMU perché è proprio in autoliquidazione.
Anche perché spesso si sbaglia a inviare, a fare il calcolo, nel senso che uno ha ceduto il garage, ha comprato una stanza in più, eccetera. Noi magari non lo sappiamo perché non siamo aggiornati con gli atti, mandiamo qualcosa e poi rischiamo di far pagare in modo errato. Per cui sul sito del comune c'è la possibilità di fare il calcolo e da lì esce l'F24 in automatico. Questo è sempre stato fatto Presezzo, non è una cosa che non facciamo noi adesso, non è mai stato mandato l'IMU. Questo sì, la Tari sempre. Quest'anno abbiamo messo anche, siccome si lamentavano perché facevamo solo prima rata, seconda rata e non la possibilità di pagare in un'unica soluzione, quest'anno abbiamo messo anche la possibilità di pagare in un'unica soluzione.
Forse per rendere un po' forse più chiara la domanda, non è che sulle modalità, ma era sul fatto se era possibile scegliere o era unica per tutti la modalità di autoliquidazione sul sito, o qualcuno può scegliere che gli venga inviato a casa l'F24, chi magari non ha modo, forse era questa la... Ed è sempre stata così, ma è una scelta comunque comunale, vostra. Perché diceva che con questa metodologia alcune persone involontariamente dimenticano di pagare dei piccoli garage o dei piccoli scantinati, adesso non so, e quindi ci sono alcuni arretrati che il comune non incassa perché qualcuno non sa che doveva pagarli. Era questa la domanda. Per evitare questo spreco di non pagamento, di insoluti, magari si poteva pensare una cosa così. Questa è la domanda.
E a questo proposito stiamo accelerando il controllo e non vogliamo rimanere in arretrato di anni, ma restare il più possibile aggiornati. Per cui ci si sta dando come ufficio tributi tanto da fare per accelerare, anche per evitare di far pagare interessi inutili ai cittadini. No? Per cui stiamo effettivamente, ancora stasera ero lì, e stavano facendo accertamenti e comunque noi ci accorgiamo quando uno non paga anche solo il garage, cioè si accorge anche se sono 50 euro, ma ci si accorge.
Vengono effettuati i controlli e come diceva ci sono gli accertamenti, oppure qualora una persona si accorgesse, si ricordasse oppure avesse un dubbio, andando a parlare direttamente con l'impiegato può provvedere anche a fare un ravvedimento, quindi può provvedere a regolarizzare la sua situazione. Quindi io so che comunque c'è piena disponibilità, poi come già dicevamo l'altro giorno a Ian, dal 1° di aprile avremo una nuova persona che è un'esperta di tributi e quindi sicuramente sarà in grado di dare tutte le delucidazioni necessarie alla popolazione qualora avessero questa necessità chiamando.
Ho
prendo spunto da quello che ha detto, fino a quando si ferma il esatto, fino. Penso che sia importante avere, ma ne abbiamo parlato giusto sabato, così lo diciamo anche in consiglio comunale, giustamente il dottor adesso Boriello ha sottolineato, e questo è un invito che noi come minoranza vogliamo fare alla maggioranza, ma penso che lo sappiate benissimo, più che investire magari nelle opere pubbliche, stesso dal dottore, investire molto sul personale, su una figura che io ho trovato altamente qualificata, e per neofiti come noi che magari non masticano di contabilità, è riuscito nell'ultima seduta a spiegare abbastanza chiaramente, anche se prendiamo sempre come atto dovuto i dati che ci vengono forniti, perché non li possiamo, però giustamente è bello, è piacevole ascoltare una persona qualificata che in poco tempo ti spiega e ti rende chiaro un aspetto così complesso come può essere la contabilità per anche noi che ovviamente non siamo presenti. Quindi il mio augurio era quello di tenerselo il più possibile a casa, ma come diceva lui sabato mattina in commissione bilancio, investire anche da parte della maggioranza su figure qualificate.
Ci auguriamo che resti, adesso vediamo. Allora, se proseguiamo col secondo punto all'ordine del giorno, che è richiesta decreto concessione stemma e gonfalone comunale, presa d'atto della blasonatura. Allora, come sapete, abbiamo regolarizzato il nostro gonfalone, nel senso almeno a livello documentale, perché di fatto a Roma alla Presidenza della Repubblica non risultava il nostro gonfalone, perché non era mai stato richiesta l'autorizzazione a poter utilizzare quello stemma. Adesso abbiamo l'autorizzazione, questo è il nuovo gonfalone che stiamo facendo, mi pare abbiamo già dato l'ordine, giusto? Quello là è il vecchio, guarda. È cambiato? Qua, sì, no, deve essere più o meno simile. Guarda, quello là è quello. Allora, era ovale, adesso invece per forza di cose... Qui era azzurro, qui era azzurro, qui c'è blu, perché nei colori dell'araldica ci sono poche, non c'è il rosellino, c'è il rosso, c'è il blu, c'è l'oro, non c'è il giallino, c'è l'oro, per cui non puoi dirlo, voglio fare giallino, no, te che te fa il... ti dicono loro, c'ha le cornetta un po' più lunghe, rispetto a se guardi quello là.
Era quello che era disegnato nel nostro stemma, ma va fatto con queste caratteristiche, quindi con le corna molto allungate, perché il tipo di corna che avevamo nel nostro vecchio caprone erano le corna che in araldica afferiscono ad un altro tipo di animale. Quindi ci sono tutte delle regole che questi stemmi devono seguire. Mi è venuto in mente lo stemma a cui ti riferivi te, che ti avevamo fatto vedere l'anno scorso, era un bozzetto che aveva fatto Giorgio, quello. Era la base di partenza su cui poi l'Anacleta Menghini, che si è occupata con il Ministero di progettare poi il prodotto finale, aveva fatto questa bozza del Giorgio, di fatto lo scudo era in azzurro, ma l'azzurro non è un colore araldico e quindi non è stato possibile utilizzarlo. Questo è quello approvato dal Presidente della Repubblica. Corona.
9, 2, 4, 6, 8, 9,
sono 5.
Tutte le città metropolitane, per cui eravamo un po' fuori. perfetto, poi l'oro invece deve essere argento, eccetera. Di fatto noi adesso andiamo a provare la blasonatura che dice che c'è uno stemma d'azzurro in fascia rossa caricata di cinta muraria provvista di cammino di ronda, unita ai due lati a due torri, il tutto d'argento, merlato alla guelfa, le torri aperte di nero. Detta cinta accompagnata in capo dal capro d'oro, nascente dalla fascia e in punta dell'acronimo in lettere maiuscola d'oro SPQR, ornamenti esteriori da comune. Mentre il gonfalone, drappo di rosso, riccamente ornato di ricami d'argento e caricato dallo stemma comunale con l'iscrizione centrata in argento, recante la denominazione del comune. Le parti di metallo e di cordoni saranno argentati. L'asta verticale sarà ricoperta di velluto del colore del drappo, con bullette argentate poste a spirale. Nella freccia sarà rappresentato lo stemma del comune e sul gambo inciso il nome. Cravatta con nastri tricolori dai colori nazionali frangiati d'argento. Questa è la blasonatura che andiamo ad approvare stasera, in modo che mettiamo il sigillo a tutta questa storia che stiamo portando avanti da 2 anni almeno, anche forse 3. Per cui con questo si chiude questo ciclo. Io mi auguro per il 25 aprile di inaugurare il nuovo gonfalone. Se non ce la facciamo il 25 aprile sarà il 2 giugno. Comunque lo stanno già, abbiamo già deciso, abbiamo fatto una gara con tre laboratori specializzati, uno toscano, uno è qui del milanese e l'altro era bresciano forse, e alla fine la Nazione, mi pare di ricordare che si chiami, è un laboratorio qui del milanese, Sesto San Giovanni, qualcosa del genere, e abbiamo dato loro l'incarico, e per cui mi auguro quanto prima di poterlo inaugurare. Anche qui dobbiamo porre ai voti il tutto, per cui chi è d'accordo? Unanimità, immediata eseguibilità, unanimità, perfetto. Grazie, passiamo al terzo punto dell'ordine del giorno, che è per l'ennesima volta lo scioglimento del Consorzio Polizia Locale Isola Bergamasca, proroga termine di cui l'articolo 8 della norma per la liquidazione al 31 marzo 2023. La faccio breve perché è una storia annosa. Allora, voi sapete che abbiamo sia Madone, la vecchia sede del consorzio, dove all'interno di questa sede c'è Ecoisola, perché il capannone è diviso in due, la zona ufficio è divisa in due, la parte sulla strada era del consorzio di polizia, la parte retro è attualmente occupata ancora da Ecoisola. Dietro a tutto questo complesso c'è un capannone industriale all'interno del quale ci sono i vigili del fuoco, quelli di Madone, i famosi vigili del fuoco di Madone. Sono ospiti in questa struttura. Allora, l'intenzione è poi a Terno d'Isola c'è sempre quel fabbricato che abbiamo deciso l'ultima volta o due consigli fa di alienare per 190.000 euro, mi pare di ricordare. Allora, visto che c'è ancora tutta questa roba, l'immobile di Terno, devono andare all'atto il notaio, manca un documento del comune, eccetera, insomma si sta tirando in là, però si vuole portare avanti anche un'eventuale vendita dell'immobile di Madone, che al consorzio non serve più. Per cui si sta parlando con Ecoisola per capire se sono disponibili a ritirare tutto loro o uscire anche loro e mettere in vendita tutto l'immobile. Poi c'è anche il problema vigile del fuoco, perché si cercava di trovare una soluzione un po' più consona, perché lì lo stabile attuale non è molto rispondente alle necessità di questo tipo di attività. E il comune di Filago sembra abbia trovato nella Bayer qualcuno che doni, regali, un pezzo di terreno sul quale eventualmente costruire una nuova caserma dei vigili del fuoco. Si sta studiando un attimino, sembra che Bayer sia ben disponibile a cedere questo terreno qua, si tratta di capire assieme a tutti i comuni, perché finora chi mantiene questa struttura sono i 7 comuni che fanno parte del consorzio, no? Per cui anche la stessa acqua che abbiamo, figuratevi che i volontari per sistemare l'autobotte che hanno ci hanno messo 400 euro a testa,
ci ha messo, oltre che essere volontari, ci ha messo 400 euro a testa per sistemare la botte, perché il comando provinciale dei Vigili del Fuoco ha detto buttatela via, noi non abbiamo i soldi per sistemare quella roba lì. L'hanno sistemata, noi come CIB abbiamo donato 100.000 euro ai Vigili del Fuoco lo scorso anno, l'anno scorso, o in fine 19, per l'acquisto, per concorrere all'acquisto di un nuovo mezzo che costa più di 200.000 euro, 250-280.000 euro. E un po' la CIB, un po' altri comuni, un po' qualche azienda privata, eccetera. Il BIM stesso, bravo, il BIM stesso hanno concorso a far sì che sembra abbiano raggiunto o stino per raggiungere la cifra necessaria per l'acquisto del nuovo autobotte, che va ad affiancarsi a quella che hanno già, che è un po' conciatina. Per cui, questo per dire che a sto punto si è il commissario liquidatore, dottor Filippo Paradiso, ci chiede di poter per non stare qui ogni tre mesi, sei mesi a dire, proroghiamo di un anno, poi se riusciamo a chiuderla a agosto di quest'anno, bene, la chiudiamo, buonanotte. Per cui proroghiamo ancora la vita del consorzio, ma solo perché, per questi motivi, e anche perché dobbiamo riscuotere ancora un bel po' di multe arretrate, che comunque finora ci hanno sempre risparmiato il fatto di, perché noi abbiamo un mutuo ancora da pagare e lo stiamo pagando con le multe, con le sanzioni vecchie che stiamo recuperando tramite le agenzie delle entrate, che mediamente erano 10, 12, 14 mila euro a mese. Adesso il governo ha sospeso il pagamento delle sanzioni eccetera per la via della pandemia, per cui non stiamo incassando nulla. Adesso si era arrivato appunto alla vendita dei 190.000 euro di Terno per far sì che evitiamo di metterci tutti i mesi qualche migliaia di euro come comune. Per cui la sostanza è questa. Chiedono la possibilità di spostare di prorogare al 31 marzo 2023, per cui di un anno, la vita di questo consorzio, solo per questi motivi qua, che sono stati anche bene specificati nella cosa. Prego. Qui c'è scritto 23, aspetta un attimo.
Sì,
23 è scritto qua, pardon. Sì, sì, è 23. Avrà termine 31-12?
Sì, sì, sì.
No, è 23. Ci sono 23. 23 è 2 anni, pardon. 2 anni. Poi ripeto, appena riusciamo a chiuderla in anticipo, la chiudiamo, perché è una storia che è dal 2015 praticamente che non c'è più il consorzio, perché da quando è partita la precedente amministrazione, io sono stato un anno dentro nel consiglio con tutti gli altri sindaci e alla fine dell'anno successivo si è deciso col dicembre 2015 di porlo in liquidazione, perché ai tempi aveva 42 agenti, quando sono arrivato io ce n'erano 18 e non riuscivano a soddisfare, ne abbiamo 3 solo noi, 18 che soddisfavano non so con un numero di comuni importante, non riuscivano ad arrivare da nessuna parte, per cui si era arrivato a quello. Sì, no, 31 marzo 23.
Solo per far notare che nell'ultima volta che era stata chiesta una proroga, ci era stato risposto che era soltanto una questione di tecnicismi, di pochi mesi per concludere qualche tecnicismo, in realtà stiamo ancora chiedendo dopo un anno altri 2 anni e arriveremo a 10 anni. Ecco, ce lo auguriamo anche noi.
Mi auguro di no, nel senso che c'è già un acquirente, questo Quadri, vado a memoria, non vorrei dire una stupidata, Quadri Alberto mi pare si chiami, se non sbaglio, l'acquirente di Terno d'Isola, e questo c'è. Solo che c'era un piccolo qualche metro quadro che a livello comunale dovevano sistemare, questa è una questione di settimana scorsa, e il notaio che si è accorto di questo piccolo mappalino doveva farlo sistemare a livello catastale o comunale, mi pare più comunale che catastale, per cui quello dovremmo alienarlo e la parte di Terno d'Isola viene effettivamente alienata e chiusa. Resta Madone, questo è una cosa importante, non sono 190.000 euro, lì è qualche milione, lì vale qualche milioncino, da una stima sembra valga più di 3 milioni tutto il complesso, poi a quanto si riuscirà a vendere non ve lo so dire, perché con i tempi che corrono io non... Prego?
Come verrà poi spartito la...
base alle percentuali di all'interno del consorzio? Sì, sì. Sì, questo è chiaro. Ma poi, ecco, il tutto, dobbiamo chiudere un mutuo, c'è un mutuo ancora di 800.000 euro circa, residuo, per cui monte per la vendita meno il mutuo, e poi il resto verrà suddiviso per i comuni che hanno partecipato a suo tempo, chiaro, quello sicuramente sì. Va bene, allora metto ai voti il punto numero 3, che è legge 23/12/2009 numero 191, articolo 2, lettera E, scioglimento del consorzio polizia locale Isola Bergamasca, proroga termine di cui è l'articolo 8 delle norme per la liquidazione al 31 marzo 2023. Chi è d'accordo? Chi si astiene? Immediata eseguibilità? Unanimità. 4 astenuti? E immediata eseguibilità? Unanimità. Bene, grazie. Quarto punto all'ordine del giorno, verifica quantità e qualità di aree da destinarsi a residenze e attività produttive da cedersi in proprietà e o in diritto di superficie. Legge 167/1962 e legge 865/1971. Assessore Zuffi, grazie.
Allora, questo non è altro che, diciamo, un po' una presa d'atto della situazione che abbiamo sul nostro comune. Si riferisce a quelle aree che in passato sono state destinate per cooperative, per edilizia convenzionata, tutte quelle robe qui. Si prende atto che sul territorio non abbiamo più disponibilità di queste aree, e a quanto pare dobbiamo, prima del bilancio, ogni anno rivedere questa situazione. Cioè, di fatto sarà così per gli anni a venire, nel senso che purtroppo questo cos'è? Se poi leggete anche la delibera più avanti, c'è chi per esempio ha avuto questo terreno, ha edificato su questi terreni convenzionati, ha la possibilità comunque di riscattare questi terreni. Infatti negli ultimi anni adesso parecchie persone, per esempio, che hanno deciso magari di cambiare casa prima di poter vendere la casa dove è stato costruito con edilizia convenzionata, devono riscattare il terreno, per cui in questi 2 o 3 anni ci sono state delle piccole entrate nelle casse comunali da questo punto di vista. Qui adesso noi prendiamo atto che è una situazione sul nostro comune, purtroppo non c'è più territorio per poter creare queste situazioni come sono state negli anni dietro.
Bene, passiamo al quarto punto, allora la votazione del quarto punto, verifica quantità e qualità. Prego. Questa? È questa? Stavo leggendo di nuovo. Sì, sì. Quarto punto, che dice verifica quantità e qualità di aree da destinarsi a residenze e attività produttive da cedersi in proprietà e o in diritto di superficie. Legge 167 del 62 e la 865 del 71. Chi è d'accordo? Chi si astiene? 4 astenuti. Immediata eseguibilità? Unanimità. Prego.
Una cosa veloce, signor Sindaco. Visto che stiamo parlando di urbanistica edilizia, volevo chiedere 2 cose. Uno, sulla situazione del capannone di fronte al cimitero, quello della protezione civile, che sicuramente consigliere Bettinelli potrebbe delucidarci anche in merito al rifacimento esterno, perché penso che non sia ancora stato definito, giusto? Esatto, non è ancora, ma verrà deciso quando?
Giusto per andare incontro alla richiesta di consigliere Saradini, prima ci siamo parlati con Luca, alla fine dell'ultimo punto vi aggiorniamo su quello che abbiamo in ballo, quello che c'è in corso, capannone lì, la polifunzionale, no? Va bene? Così alla fine lo vediamo con calma. Per cui proseguiamo, al quinto punto dell'ordine del giorno, esercizio finanziario 2021, conferma aliquote addizionale comunale all'IRPEF e IMU. Assessore Pirola, grazie.
Allora, questo punto, la legge proprio di bilancio, la 160 del 2019, ci chiedeva di approvare le tariffe, le aliquote IMU entro il 30 giugno del 2020. Di fatto per la questione pandemica tutte queste c'è stata una proroga e siamo tenuti a approvarle entro questa data entro il 31 di marzo, come pure quanto riguarda l'addizionale IRPEF, che proprio la legge ci chiede di approvarla entro prima che venga approvato il bilancio di previsione, e sempre il bilancio di previsione deve essere approvato d'abitudine doveva essere entro la fine di luglio 2020, ma sempre per la causa pandemica c'è stata una proroga e siamo tenuti a approvarla il bilancio di previsione entro il 30 di aprile del 2021. Pertanto questa sera ci ritroviamo qui a discutere di questa rinnovo delle tariffe IMU, delle aliquote IMU e dell'addizionale IRPEF. L'amministrazione comunale di Presezzo ha deciso di mantenere invariate le aliquote IMU e l'addizionale IRPEF. Pertanto, come sapete, essendo stata la TASI abrogata lo scorso anno ed essere confluita in un canone unico che è denominato Super IMU, ci ritroviamo appunto a vedere queste tabelle che sono esattamente le stesse dello scorso anno, e quindi queste aliquote avranno validità a decorrere dal 1 di gennaio. Quindi, come sapete, sulla prima casa ci sono esenzioni. Per quanto riguarda invece le unità immobiliari di vita e abitazione principali di un soggetto passivo, le sue pertinenze, c'è un 6% ed è una detrazione di 200 euro se l'abitazione principale. Tutti i fabbricati di categoria D sono pari al 10,50 per mille, le aree edificabili 10,50 per mille, i terreni agricoli 8,50 per mille, i fabbricati beni merci il 2 per mille, il fabbricato d'uso gratuito e relative pertinenze 10,50 per mille, tutte le fattispecie residuali di fabbricato rispetto alle categorie precedenti il 10,50 per mille. Invece per quanto riguarda l'aliquota IRPEF resta classificata sullo 0,06, quindi non è altro che una presa atto, dobbiamo approvare queste aliquote e l'addizionale IRPEF, e come vi dicevo noi riproponiamo e chiediamo a questo Consiglio di approvare le stesse aliquote che erano in vigore lo scorso anno senza alcuna modifica.
Quindi conferma che queste sono le stesse tariffe dell'anno scorso, e l'anno scorso le avevamo approvate però in anticipo perché non eravamo ancora in emergenza. Queste aliquote andrebbero approvate entro la fine dell'anno, mi conferma?
Il bilancio.
E noi le avevamo approvate però nel fine anno 2019, se non dimentico, perché eravamo, ecco, quindi alla luce dell'ultima volta che erano state approvate non c'era ancora nessuno spettro di pandemia in giro. Alla luce di quest'oggi, dopo un anno di pandemia, non è stata presa in considerazione la possibilità di diminuire, o meglio, che parte dell'IMU fosse sostenuta dal Comune come hanno fatto altri comuni, cioè venire in conto con una percentuale specialmente per l'IMU di attività commerciali, ovviamente.
Allora, noi come aliquote siamo già ai minimi, siamo già nel range basso, 0,6 di IRPEF è tra i più bassi, se non il più basso che si può applicare. IMU, tenete presente che come ha rappresentato il dottor Coviello sabato, mi pare di ricordare che avesse parlato di IMU, noi abbiamo avuto un'entrata rispetto al 2019 in discreta diminuzione sul 2020. E stiamo valutando le motivazioni di tutto ciò, non è che ci andiamo ad accanire contro chi non ha pagato l'IMU, andiamo a verificare il perché. È chiaro che essendo una tassa non comunale ma governativa, noi comunque come comune dovremo versare l'IMU a Roma. Roma non è che ti fa lo sconto, ti dice tu mi devi sugli immobili che hai 1 milione e vuoi 1 milione, poi ti ristorna dopo, ti rimanda la quota di tua competenza che è una frazione. Per cui sull'IMU siamo un po' in difficoltà, nel senso che già l'anno scorso abbiamo subito una significativa riduzione.
grazie agli avanzi di bilancio che ci stiamo portando avanti in questi anni per motivi vari, ma perché siamo riusciti a risparmiare su tante cose. Vi ricordo che noi risparmiamo qualcosa come 120.000 euro all'anno di energia elettrica rispetto a 4 anni fa. Da quando abbiamo cambiato il sistema di illuminazione pubblica risparmiamo più di 100.000 euro all'anno. 100.000 di almeno 100.000, allora spendevamo 170.000 euro, oggi spendiamo 55.000 euro circa di energia elettrica e 5.000 euro di manutenzione. Spendiamo in tutto 60 contro i 170, per cui 110.000 euro all'anno risparmiati lì. Più tutto quello che stiamo risparmiando in energia elettrica per il cambio di tutte le lampade, scuole, comune, tensostruttura, eccetera, eccetera, portata tutta a LED. Non ultimo, più un mese fa, anche il piazzale della chiesa, il sagrato della chiesa, che così poco ci costava 4.000 euro all'anno, anche lì costava 4.000 euro all'anno di energia elettrica, e adesso abbiamo sostituito le lampade anche a LED. Io ritengo che abbiamo sostituito praticamente tutto, a parte qui, che non so come si potrà fare, ma sì, per l'utilizzo che c'è qui non è questa la spesa, però dove effettivamente siamo riusciti a intervenire anche sul, ultima cosa, il risparmio di riscaldamento, energia di gas per quanto riguarda le scuole, perché scuole elementari, finestre nuove vanno assolutamente, stanno facendo risparmiare sicuramente tanto, idem il comune. Comune stiamo risparmiando, ve lo dico sicuramente, perché la sera quando ci si trovava noi andavamo col cappotto, perché a un certo punto si spegne, non accendiamo certo perché andiamo a fare la riunione noi la sera, al massimo attacchiamo lo split. Adesso andiamo a fare le riunioni la sera, lo split non lo accendiamo, premesso che in questi giorni non fa freddo, ma anche un mese fa quando faceva freddo non lo accendavamo perché col calore della giornata, con le finestre nuove, si risparmiava. Per cui questo ha prodotto sicuramente e concorre a fare qualche avanzo di bilancio in più. Però sull'IMU onestamente non ci siamo sentiti per ora di intervenire sulle aliquote, per quanto andremo su TOSA, andremo su TARI, IMU per ora è un attimino in stand by.
Paolo, no, è chiaro che tutte queste spese, cioè l'illuminazione del paese ci è costata, ma dovranno comportare poi un adeguato risparmio, perché sennò non ha senso, come l'efficientamento energetico adesso che si sta riqualificando la struttura comunale piuttosto che le scuole, tra l'altro addirittura il mancato utilizzo delle stesse causa Covid, sicuramente riscaldamento, non riscaldamento, qualcosa sì, però meno. Però dico bene o male, nel senso il vero consumo acqua piuttosto che corrente elettrica, qualcosa sicuramente si sarà risparmiato, no? Ecco, penso che volevamo solo capire, nel senso che da un anno con l'altro, essendoci stato fino a un anno fa, eravamo esenti dalla pandemia, quest'anno c'è stato il discorso della pandemia, avendo visto di nuovo le stesse identiche aliquote, l'unica domanda era perché non è stato messo come opzione la valutazione, non è stata fatta la valutazione di poter cambiare qualcosina. Dopo lo sappiamo che è comunque una tassa governativa e tanto si deve a Roma, per l'amor di Dio.
Ultima precisazione, quando uno è in cassa integrazione l'IRPEF non la paga, giusto? Per cui noi anche introiti come IRPEF comunale sono stati di gran lunga inferiori rispetto a... Per cui quest'anno diciamo che è un anno un attimino così per capire come si muove un attimino il mercato, poi eventualmente riusciamo a intervenire magari sul 2022, riuscire a intervenire in qualche altro modo. Però il 2021 è stato sinceramente pesante. È vero che ci sono stati i trasferimenti, ma noi i trasferimenti li abbiamo messi tutti a disposizione, o delle attività produttive, o quantomeno a livello di bandi. Il resto non li abbiamo toccati, sono lì e rifaremo i bandi ancora. Per cui mettiamo i 303.000 euro che diceva Coviello l'altro giorno, noi li abbiamo messi tutti a disposizione con i bandi, sono tutti lì, anzi ci abbiamo messo anche di più, perché abbiamo messo anche qualche avanzo di bilancio per far quadrare il cerchio. Altro? Prego.
Una piccolissima precisazione adesso che ha parlato di bandi, e volevo sottolineare come il bando Lexena sia stato riproposto una seconda volta, migliorato rispetto alla prima volta, e ora è un bando valido. Quindi, la scadenza, ma i parametri e gli aiuti, insomma, adesso è stato corretto e ora è un bando che secondo me può funzionare.
Sempre perché? Perché fatto 100 il numero dei commercianti e avendo quel tipo di risorsa, se buona parte di questi facevano domanda, superavano quello che era. E invece la risposta è stata assolutamente risibile, perché mi pare 3, 4, vale? 2. Ma 2 noi, 2 abbonate, 2 abbonate sotto, non 2 noi, 30 e 50. 2, 3, 2, una cosa del genere.
Sostanzialmente i beneficiari sono anche quelli che hanno fatto domanda.
Esatto. Allora, siccome sono avanzati anche lì i soldi, l'abbiamo riproposto, rifacendo, dando la possibilità di partecipare nuovamente a chi comunque ha partecipato, aumentando quello che è il rimborso. Però all'inizio anche lì, come i bandi, noi siamo usciti con 600 euro, usciremo ancora più o meno con quella cifra, perché se tutti chiedevano noi splafonavamo i 50.000 piuttosto che i 110 per le private, per le famiglie. Poi non ci sono state le richieste che ci auguravamo ci fossero, perché di fatto i soldi erano lì, non è che poi questi li impieghiamo per fare altro, sono lì e li rimettiamo in gioco, assolutamente, assolutamente. Per cui se non c'è qualcosa? Allora, direi, punto 5, esercizio finanziario 2021, conferma aliquote addizionale comunale all'IRPEF e IMU. Chi è d'accordo? Chi si astiene? Chi è contrario? 4 contrari, immediata eseguibilità, unanimità. Grazie. Punto 6, approvazione del regolamento per l'istituzione e la disciplina del canone unico patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria. Sempre Assessore Pirola.
Allora, sempre la legge 160, la legge di bilancio, ha richiesto proprio che venisse istituito a decorrere dal 2021 il canone unico patrimoniale. E quindi noi abbiamo predisposto questo regolamento che sottoponiamo al Consiglio, e appunto è questo regolamento per l'applicazione del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria. Il regolamento è composto da 71 articoli ed è stato redatto dall'Ufficio Ragioneria Tributi prendendo spunto dalla bozza tipo del regolamento dell'ANUTEL. Ed è stato personalizzato proprio alla nostra realtà. Sul regolamento abbiamo avuto anche acquisito il parere favorevole dell'organo di revisori dei conti, che ci è pervenuto in data 25 marzo 2021, quindi anche il revisore dei conti è favorevole a questa nostra proposta. E non voglio scorrere tutti i 71 articoli perché vi sono stati dati, voglio un pochino soffermarmi su alcuni articoli un poco più salienti. Quindi sull'articolo 4 viene parlato quali sono i presupposti del canone. Quindi il canone è dovuto quando si ha un'occupazione di suolo pubblico, ovvero di spazi ed aree che appartengono al demanio e o al patrimonio indisponibile del comune, e anche quando c'è la diffusione di un messaggio pubblicitario in luoghi pubblici o aperti al pubblico nell'esercizio di un'attività commerciale, industriale, artigianale o professionale per promuovere la vendita di beni, la costruzione o trasferimento di diritti e prestazioni di opere e servizi. Chi è il soggetto obbligato? Lo vediamo all'articolo numero 5. Il canone è dovuto dal titolare dell'autorizzazione o della concessione, dal soggetto che effettua l'occupazione e la diffusione di messaggi pubblicitari anche in maniera abusiva. Chi è che deve fare un'istanza per l'occupazione di suolo pubblico? Lo vediamo all'articolo 6. L'occupazione di spazi ed aree pubbliche è consentita solo a seguito di un provvedimento espresso di concessione, a seguito di istanza da chiunque intenda occupare suolo comunale. Ci sono diversi tipi di occupazioni e vengono queste regolate nell'articolo 7, e le occupazioni di suolo ed aree pubbliche possono essere di tipo A, permanenti, cioè quelle a carattere stabile e comunque di durata non inferiore ad un anno, oppure temporanee, quelle di durata inferiore all'anno. Poi abbiamo l'articolo 8 che definisce quali sono le occupazioni occasionali, che si definiscono occupazioni occasionali quelle che occupano meno di 10 metri quadri e hanno una durata non superiore a 24 ore per iniziative politiche, sindacali, religiose, culturali e sportive, per le operazioni di trasloco non superiori a 6 ore, con festoni, addobbi, luminari, sovrastanti e suolo pubblico per ricorrenze civili e religiose. occorre anche in questi casi comunque una comunicazione scritta che deve pervenire 3 giorni prima dell'occupazione. Le occupazioni di urgenza invece vengono regolate dall'articolo numero 9 e si vengono effettuate in casi di forza maggiore e motivi urgenti imprevedibili con una concessione sanatoria entro 7 giorni dall'inizio dell'occupazione. L'istanza e il rilascio della concessione, come segnalato già al comma 7, si indica come causa ostativa al rilascio o rinnovo dell'autorizzazione l'esistenza di morosità del richiedente nei confronti del Comune. All'articolo 16 ci sono le istanze per i messaggi pubblicitari, l'installazione di mezzi pubblicitari e la diffusione di messaggi pubblicitari sono soggette ad apposita autorizzazione rilasciata dal Comune. Le tipologie di impianti pubblicitari, vengono indicati i mezzi di effettuazione pubblicitaria, dalle insegne di esercizio alla pubblicità su veicoli agli impianti pubblicitari e alle preinsegne. Per quanto riguarda la ripartizione delle superfici e degli impianti per le affissioni, la superficie degli impianti pubblici da destinare alle affissioni è pari a 12 metri quadri per ogni 1000 abitanti, quindi 70 metri quadri, 70% abitanti, è ripartita tra le affissioni istituzionali, sociali e senza rilevanza economica di natura commerciale. Questi ultimi sono concedibili ai privati per una percentuale massima del 20% e per l'80% vengono dati per natura economica. I criteri per la determinazione della tariffa del canone per l'occupazione del suolo pubblico, la tariffa viene determinata in base alla durata dell'occupazione, della superficie occupata, della tipologia della finalità di zona occupata e le strade a questo punto, per questo fine vengono classificate in categorie di cui è l'allegato A che viene poi deliberato anche con una giunta comunale. L'articolo 31 prevede i criteri per la determinazione delle tariffe del canone per le esposizioni pubblicitarie. All'articolo 36 vengono regolamentate le occupazioni che non sono assoggettate al canone, quindi sono tutte le occupazioni occasionali di cui l'articolo 8, quindi per un trasloco non superiore alle 6 ore, le occupazioni effettuate da organizzazioni non lucrative, le occupazioni con elementi di arredo urbano come zerbini, passatoie, vari ornamenti, addobbi natalizi e passi carrabili. La riproduzione del canone è fatta all'articolo 37. All'articolo 39 viene regolamentata la limitazione sulla pubblicità fonica e sul comune di Presezzo è vietata dalle ore 20 alle ore 9 del mattino e dalle ore 12.30 alle ore 15, anche in prossimità delle scuole edifici di culto durante le lezioni. I limiti alla pubblicità mediante distribuzione sono regolati all'articolo 40, quindi è vietato il lancio su vie e piazze pubbliche ed è consentita con una consegna diretta di persone qualora si tratti di materiale predisposto da associazioni ed enti. La occupazione per la fornitura di servizi di pubblica utilità, ci sono anche qui regolato all'articolo 42, ci sono delle occupazioni, per le occupazioni permanenti con cove e conduttori da fornitori di servizi di pubblica utilità, il canone è dovuto in base alle utenze servite moltiplicata per 1,50 euro. In ogni caso il canone non può essere inferiore a 800 euro. L'articolo 43, la gestione del servizio delle pubbliche affissioni, questo servizio riguarda i manifesti da affiggere negli impianti ad essi destinati che sarà svolto dal concessionario. L'articolo 44, determinazione del canone sulle pubbliche affissioni. La tariffa del canone viene determinata in base all'importanza della località, quindi in base alle vie, e abbiamo quindi una categoria normale e una categoria speciale. Ci sono pure delle riduzioni sul canone delle pubbliche affissioni, la tariffa è ridotta alla metà per manifesti dello Stato enti pubblici o per gli annunci funerari, ma nella nostra situazione non esiste, non è d'abitudine nella nostra realtà. Le esenzioni dal canone pubbliche affissioni sono esenti i manifesti appunto del Comune per attività istituzionali, i manifesti dello Stato, regioni e province in materia di tributi. Le modalità e i termini del pagamento del canone, il canone si paga contestualmente al rilascio dell'autorizzazione. Per quanto riguarda le occupazioni di esposizioni permanenti in un'unica soluzione o in 4 rate se sono superiori ai 500 euro. Comunque la prima rata deve essere versata contestualmente alla richiesta e le rate successive entro il 31 maggio, il 31 luglio e il 31 di ottobre.
ci sono anche l'articolo 50, regolamenta le sanzioni, le indennità, quindi il per un tardivo o mancato versamento del canone c'è una sanzione fissata, definita, ed è proprio regolamentata nell'articolo 50. Non so, poi ci sono proprio tutto l'articolo 70, ci sono il regime transitorio, siccome questo canone unico va a sostituire e a unire quella che era la TOSAP e il canone pubblicitario in un unico canone, l'articolo 70 regolamenta questo periodo di regime transitorio. Questo vuol dire che qualora ci fossero delle morosità, quindi qualcuno che non abbia versato una TOSAP negli anni antecedenti all'introduzione di questo canone unico, questo non vuol dire che vanno a decadere, ma il regime transitorio regolamenta e tutela il comune dal poter avere ancora un accertamento su questi pagamenti. Questo appunto è il canone unico, come poi noi parlavamo nella commissione regolamenti, illustravamo anche ai due capigruppo di maggioranza e di minoranza, il comune di Presezzo ha deciso di creare due regolamenti, uno per il canone unico, quindi per la vecchia TOSAP e le riscossioni di pubblicità, e il secondo un secondo regolamento per le attività mercatali, e quindi questo sarà quello del punto successivo. Si poteva fare un regolamento unico, ma noi per trasparenza, per praticità, abbiamo deciso di seguire un po' anche quanto ci diceva Anutel, di creare proprio due tipi di regolamento, e quindi questo è proprio solo per il canone unico, per il canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria.
Una domanda veloce, quindi il regime transitorio tutela il comune dal 1° gennaio fondamentalmente, perché l'entrata in vigore di questo canone unico è dal 1° gennaio 2021. Cioè, nel senso, ovviamente per il recupero dell'eventuale TOSAP degli anni antecedenti, quindi fino al 31-12-2020, ecco, questo era un po' il senso. Volevo farti solo una domanda velocissima, cosa comporta in termini di, alla fine, di canone, cioè cosa comporta di diversità rispetto a prima, sostanzialmente?
Sostanzialmente prima avevamo a livello interno nostro la gestione di TOSAP e il canone pubblicitario già affidato a una società esterna, che è la società San Marco. Sostanzialmente la legge ci dice che con l'introduzione del canone patrimoniale unico si può dare in concessione l'attività di questo canone a enti terzi, e quindi questo vuol dire che a livello di TOSAP noi incassavamo, eccetto lo scorso anno, perché sapete che la TOSAP non è stata pagata, grosso modo sui 20.000 euro all'anno, mentre per quanto riguarda il canone pubblicitario avevamo già dato in concessione esterna alla società San Marco, la quale ci corrisponde 14.000 euro anno per questi canoni. E con questa nuova, poi andremo a regolamentare successivamente, perché noi dobbiamo dapprima approvare il canone e il regolamento, e poi dopo si verificherà e daremo il mandato di concessione e di gestione alla società San Marco per provvedere a tutte le attività di questo canone patrimoniale unico, e la società ci chiederà una percentuale sulle sue attività, sulle riscossioni, il 25%, sì. Però ci ha anche permesso, nell'offerta che ci ha illustrato, dovrebbero cambiarci anche i pannelli pubblicitari.
Beh, questo nuovo cambiamento, quindi non è detto che le tariffe che istituiranno saranno le stesse che già pagano, perché non, si tratta anche delle insegne pubblicitarie e degli esercizi, giusto? Conferma? Quindi il canone che viene pagato non è detto che sarà lo stesso, possono esserci degli aumenti. La gestione di questa, della società con questo nuovo cambiamento potrà comportare degli aumenti di tariffe?
Le tariffe sono calcolate con dei coefficienti che sono definiti e la giunta comunale prenderà in considerazione tutti questi coefficienti e questi calcoli. Non è nostra intenzione effettuare degli aumenti, adesso stiamo verificando.
Rimarrà comunque in mano all'amministrazione decidere la tariffa.
Sì, sì, resta in mano all'amministrazione. E giusto per dare due numeri, ma li abbiamo dati anche sabato, TOSAP per noi risultava 2020 zero, 2019 19.000 euro, stiamo parlando di 25% 19.000 euro e 5.000 euro scarsi, no? 5.000 euro scarsi come compenso, per non stiamo parlando di grosse cifre. E mentre per il canone pubblicitario a noi stornano 14.500 euro, mi pare, ci stornano da qualche anno 14.500 euro fissi, che loro riscuotono o non riscuotono, a noi ci danno 14.500. Marco Fantoni sono sicuramente malconci e li sostituiremo, ci hanno offerto la possibilità di sostituirne 5, adesso vediamo, forse Via Olimpia, adesso vediamo. Quelli che sono messi peggio li cambiamo, li facciamo cambiare. Per cui passerei la votazione se non c'è altro. Posso? Punto 6, che è approvazione del regolamento per l'istituzione e la disciplina del canone unico patrimoniale di concessione, autorizzazione e esposizione o esposizione pubblicitaria. Chi è d'accordo? Chi si astiene? 4 astenuti, immediata eseguibilità, unanimità. Grazie. L'ultimo punto all'ordine del giorno, numero 7, è approvazione del regolamento per l'istituzione e la disciplina del canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati ai mercati realizzati anche in strutture attrezzate. Sempre Assessore Pirola, grazie.
Allora, come già vi avevo accennato, sempre legato alla legge 160 del 2019, si deve regolamentare anche l'applicazione di questo canone, e questo regolamento si compone di 23 articoli, anch'esso è stato redatto dal nostro ufficio Ragioneria e Tributi prendendo spunto dalla bozza del tipo del regolamento dell'ANUTEL e personalizzato sulla nostra realtà locale. Abbiamo avuto anche per questo il parere favorevole del revisore dei conti pervenutoci in data 25 di marzo, quindi anche su questo ha espresso parere favorevole, e anche qui i presupposti del canone: il canone dovuto per l'occupazione delle aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile degli enti destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate, ed è all'articolo 4. Il soggetto passivo viene delucidato all'articolo 5, dove si dice che il canone è dovuto dal titolare dell'atto concessorio o dall'occupazione di fatto in proporzione alla superficie effettivamente occupata. L'articolo 6 regolamenta il commercio sulle aree pubbliche, dove si dice che il commercio può essere esercitato su posteggi dati in concessione nei mercati comunali oppure in forma itinerante. Nel giorno di mercato è vietato in una zona compresa in un raggio di 200 metri dall'area del mercato. La distanza dei cimiteri, dei luoghi di cura, scuole, deve essere almeno di 100 metri, a meno che i veicoli sono ad emissioni zero, per cui la distanza è di 30 metri. Questo viene regolamentato all'articolo 15. La tariffa viene... I criteri per la determinazione della tariffa sono delucidati all'articolo 8. E comunque il canone è determinato sulla base della classificazione delle strade, sull'entità dell'occupazione in metri quadri, sulla durata dell'occupazione, sul sacrificio imposto alla collettività per la sottrazione dell'area stessa. L'articolo 9 invece fa la classificazione delle strade come già nell'altro regolamento, quindi in base alla tipologia delle scale e delle strade vengono definite in base alla densità del traffico veicolare e pedonale. Le tariffe comunali sono determinate all'articolo 10 e comunque viene sempre stabilita con una delibera di giunta e le occupazioni nei mercati che si svolgono con carattere ricorrente, con cadenza settimanale o giorniera, di solito è applicata una riduzione del 30% sul canone giornaliero, e le modalità e i termini per il pagamento del canone. Il canone si paga anche qui contestualmente al rilascio della concessione per le occupazioni temporanee, a meno che l'importo superi 500 euro, per cui si concede una rateizzazione. Le occupazioni periodiche invece in un'unica soluzione entro il 31 marzo o in quattro rate se hanno degli importi superiori a 500 euro e quindi entro la prima rata contestualmente al rilascio e le altre entro il 31 maggio, entro il 31 luglio, entro il 31 luglio. E non si fa luogo al versamento se l'importo dovuto per il canone è uguale o inferiore a 10,33 euro. E poi vabbè, questo appunto su tutti i punti nei 23 punti dell'articolo del regolamento è tutto scritto.
Sì, sì, non cambia nulla. Allora, se non ci sono interventi, passiamo all'approvazione dell'ultimo punto dell'ordine del giorno, che è approvazione del regolamento per l'istituzione e la disciplina del canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate. Chi è d'accordo? Chi si astiene? 4 astenuti. Immediata eseguibilità? Unanimità. Bene. A questo punto io dichiarerei chiuso il Consiglio Comunale, se siamo d'accordo, e vi diamo l'informativa che ci ha chiesto, magari la prendiamo come consuetudine. Al termine del Consiglio Comunale vi diciamo quello che abbiamo in ballo e a che punto siamo, così 10 minuti giusto per illustrare. Il microfono? Sì, può lasciare anche acceso, sì. Se vuoi, ma può anche spegnerlo, come vuoi.
Quindi io tanto andare.
Il segretario comunale può andare, il consiglio comunale è chiuso. Sì, lasciamo andare, spegniamo anche il registratore che tanto.